Fuori testo. Storie editoriali nella storia dei libri.
Buongiorno, terza puntata del nostro appuntamento con le imprese editoriali. Vi avevamo detto ieri che saremmo stati all'interno di una storia leggendaria e vedrete che manteniamo la parola. L'autore è niente meno che James Joyce. James Joyce, una leggenda vivente del Novecento, un personaggio che ha modificato la struttura e la storia del romanzo stesso, creando dei brani di una difficoltà assoluta che le persone hanno qualche problema anche a leggere obiettivamente, perché la sua sperimentazione è stata totale. Ma tutto l'uomo era sicuramente molto singolare, a partire dal fatto che è un giramondo. È nato a Dublino, come tanti irlandesi ha il genio della scrittura, pensate a Beckett, pensate anche a tanti autori contemporanei, però si allontana presto da Dublino, città che ama moltissimo. I suoi racconti di Dubliners, appunto gente di Dublino, sono di quando ha appena una trentina d'anni e ci sono alcuni come i morti che sono tra i più famosi ancora oggi e più letti e amati del mondo. Nel frattempo va a Trieste, dove tra l'altro conosce molto bene Italo Svevo e lo incoraggia anche a continuare la sua opera. Sarà anche in seguito a questo incontro che Svevo scriverà il suo capolavoro La coscienza di Zeno, dopo aver smesso di scrivere per tanti anni, e lui mette mano a quello che è il libro che ha lasciato più di tutti il segno nella narrativa del Novecento, cioè l'Ulisse. Ulisse è un libro complessissimo, si gioca su tutta una giornata che è il 16 giugno del 1904, una giornata che il protagonista, che si chiama Bloom, trascorre a Dublino in vari momenti, e i capitoli, si chiama Ulisse perché sarebbe un Ulisse moderno, quindi i capitoli ricalcano l'Odissea e quindi il mito della modernità per eccellenza. Il libro è molto complesso perché per ogni capitolo, addirittura a volte per ogni frase, Joyce si sforza di inventare un nuovo linguaggio. E sarà tutto un culmine di sperimentazione che arriva fino alla fine, dove c'è il celeberrimo monologo di Molly Bloom, in cui lui sperimenta quello che si chiama flusso di coscienza, cioè tutta una serie di pensieri che si accavallano in maniera disordinata con degli anacoluti che rendono la lettura molto difficile, ma lo rendono anche il modello forse più imitato nella letteratura sperimentale di tutti i tempi. Ma Joyce però è un uomo anche che ha dei desideri particolari, per cui vuole che questo libro, che è un libro ponderosissimo, superiamo le 600-700 pagine, venga stampato il 2 del 2 del 1922. Perché? Perché è il suo 40° compleanno, quindi vuole che sia ultimato allora. Dove si trova in quel momento? Si trova a Parigi e ha trovato una editrice coraggiosa che è disposta a pubblicarlo. Perché dico coraggiosa? Perché questa signora, che si chiamava Sylvia Beach, era una libraia, aveva la libreria che si chiamava Shakespeare and Company, abbiamo parlato di Shakespeare l'ultima volta, vedete come tutto torna, in realtà si offre di pubblicare un libro che è già stato pubblicato a puntate su certe riviste, ma è stato accusato di oscenità e quindi è andato incontro a censure e nessuno lo ha visto completato. In più c'è questo vincolo del tempo che Joyce mette perché vuole essere pronto per il giorno del suo compleanno, e per di più la stampa avviene in Francia. In Francia, come noto, non vogliono molto parlare l'inglese, figuriamoci 100 anni fa e figuriamoci con dei tipografi che non avevano studiato moltissimo e certamente non con un libro così complicato come l'Ulisse. La stampa viene quindi a Digione in una macchina che tra l'altro oggi è conservata in Italia, dalle parti di Torino, perché l'ha comprata poi uno stampatore italiano molto raffinato che si chiama Tallone e ancora lo conserva in questo piccolo borgo alle porte di Torino che si chiama Alpignano. E vengono stampate 1000 copie che sono, come usava in quell'epoca in Francia, divise in 4 gruppi. Ci sono 100 copie, la cosiddetta tiratura di testa, che sono firmate da Joyce, 150 su una carta fatta a mano, più grande e molto raffinata, e 750 della edizione cosiddetta normale. Inutile dirvi che oggi queste copie sono introvabili, perché parliamo di un libro mitico. Pensate che il colore della copertina è stato scelto dallo stesso Joyce di un blu che si intonasse al mare, perché appunto il libro doveva in qualche modo, richiamando fin dal titolo Ulisse e l'Odissea, richiamare anche i colori del mare. È un libro pieno di errori, perché la versione stampata in Francia, unita all'incomprensibilità di Joyce, fa sì che arrivino tante cose in cui i tipografi dicono boh, l'avrà voluto così, perché nessuno è in grado di capire dove si ferma la lingua sperimentale e dove invece parliamo di banali errori di ortografia. E quindi il libro è... Curiosamente, il libro più famoso del Novecento era una cosa di cui non si dava pace. Sciascia, che era un perfezionista, amava i libri fatti e studiati e curati fino all'ultimo secondo, non si dava pace il fatto che il libro più famoso del Novecento fosse così gremito di errori, cosa che si trascinerà dietro per alcuni anni finché Joyce non metterà mano a una versione tascabile, ma dove metterà a posto tutte le imperfezioni. Questa è l'edizione che noi leggiamo oggi. Il libro, tra l'altro, ancora viene censurato, perché l'episodio, in particolare quello di Nausicaa, che è un episodio che oggi a noi fa un po' sorridere, ma all'epoca sembrava particolarmente osé, gli crea dei problemi anche con gli Stati Uniti, dove il libro non può circolare per molti anni. E il libro non viene, per le difficoltà che ha, tradotto se non in francese, e soprattutto in Italia vedrà la luce soltanto nel 1960, cioè saranno necessari 38 anni. Di nuovo, queste imprese editoriali provocano poi a volte dei tempi di diffusione che sono incredibili. Certo, gli italiani colti leggevano magari la versione francese, difficilmente erano in grado di seguire questo inglese così raffinato e così complicato. Ma è oltretutto un inglese che aveva anche una serie di innesti di altre lingue, perché Joyce, avendo vissuto anche in giro per il mondo, era poliglotta, tra l'altro padroneggiava abbastanza bene anche l'italiano. D'altronde è tutto quello che ci aspettiamo da un autore che ha fatto della ricerca, della sperimentazione, la sua chiave di lettura, e quindi non può che esserci un'edizione straordinaria per un libro così unico. E domani rimarremo in questo decennio per parlare di un altro autore che ha fortissimamente segnato la letteratura che è seguita e che rispondeva al nome di Franz Kafka.